Buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Ha proprio ragione il Papa Francesco quando ci ricorda che la storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere. E noi di palestra familiare oggi vogliamo metterci in contatto con una signora, Luisa Anni. Lei lavora da un po' di anni in un consultorio della Valtrompia. E certo, uno magari pensa di non aver bisogno, e invece ascolterete dalla sua attività tutto quello che fa, in modo particolare a favore anche dei ragazzi e degli adolescenti. Dicevo che il Papa Francesco ha ragione quando parla che tante volte c'è crisi di ogni tipo, di ogni genere, però lui sottolinea che sono parte di una drammatica bellezza. Certo, drammatica bellezza sono un po'. Si vive insieme per imparare a essere felici, dice Francesco, senza rassegnarsi a una curva discendente, a una mediocrità da sopportare. La crisi in tal modo diventa l'occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore. Lui ha in mente le nozze di Cana, ovviamente, no? Poiché essa nasconde, dice, una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l'udito del cuore. È tutto un programma di vita. Amici, buona partecipazione a Palestra Familiare. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Oggi ci troviamo con una signora, mamma, sposa. Buona domenica, signora.
E sono Luisa Anni e mi occupo dei consultori adolescenti sul territorio della Valtrompia.
Come, di cosa ti occupi?
Mi occupo del consultorio adolescenti e sul territorio della Valtrompia, che quindi.
Ma scusa, perché c'è bisogno di un consultorio adolescenti? Cos'è un consultorio? Spiegamelo in poche parole.
Quando lo spiego ai bambini dico che è un luogo nel quale i ragazzi e i bambini e i ragazzi e i giovani possono accedere liberamente dai 14 anni e poi accompagnati dai genitori sotto i 14 anni, o per una parte sanitaria, quindi visite ginecologiche, controlli, consulenze ostetriche, oppure per una parte psicoeducativa.
Perfetto, ma hai detto dove si trova?
Allora, abbiamo tre sedi, una sede a Concesio, una sede a Sarezzo e una sede a Lumezzane.
Ma quando tu usi la parola consultorio, che l'hai già identificato in un modo particolare, ma uno pensa che il primo consultorio non è la propria famiglia? Tu sei nata in una famiglia o mi sbaglio? Dove sei nata?
Allora, sono nata a Brescia e certo che la famiglia
Brescia in che quartiere?
nella zona ospedale, ospedale civile.
Ora sei nato all'ospedale?
Sono nata anche all'ospedale, sì.
Ah, non in casa.
No, sono nata all'ospedale. I miei genitori sicuramente sono stati il primo luogo in cui ho preso dei valori e ho anche scelto di fare una professione come quella che faccio, per cui facendo la pedagogista mi occupo e lavoro sia nella scuola sia in consultorio.
Da papà e mamma, cos'è che ancora oggi puoi dire quello lì rimane?
Allora, è rimasto sicuramente, ho appreso il rispetto degli altri, il dedicarmi agli altri, il prendermi cura, che fa un po' parte dei valori che mi hanno sempre insegnato e che mi hanno sempre soprattutto mostrato con i loro comportamenti, il dedicarsi agli altri e l'aprirsi agli altri.
Perché quando uno dice rispetto, questo lo ascolta un po' da tutte le parti, no? Poi tu aggiungi prendersi cura. I tuoi genitori si sono presi cura di te? Hai altri fratelli?
Sì, ho una sorella, si sono sempre molto presi cura di noi, tuttora, e penso che l'aspetto, ognuno con la sua modalità, entrambi abbiano insegnato a noi, che quando si ha a che fare con gli altri bisogna dare tutto quello che si ha nella relazione con gli altri.
Certo, perché vedi, tu correggimi, che studi hai fatto?
Scienze dell'educazione in Università Cattolica Brescia.
Ho capito, perché prendersi cura, uno potrebbe prendersi cura, esagero un po', anche di un cane, di un gatto, si prende cura anche uno che ha un allevamento di maiali, no? Cerca di ingrassarli bene, no? Prendersi cura solo per quegli elementi, come si dice, bisogni basici.
Allora, sì, il prendersi cura, loro, diciamo che i miei genitori sono insegnanti, quindi ci hanno sempre mostrato che ci si poteva prendere cura degli alunni e prendersi in carico anche le situazioni, le storie, i bisogni e anche aiutare altri ragazzi al di fuori o comunque dedicarsi proprio allo studio. Io l'ho un po' modificato, nel senso che ho deciso di non fare l'insegnante, ma sempre ho comunque mi sono dedicata tanto al volontariato, a insegnare ad esempio italiano nella prima generazione di stranieri che arrivavano a Brescia, perché comunque avevano bisogno di imparare. Allora ho iniziato da lì e poi...
Certo. Tu mi fai venire in mente in questo momento che prendersi cura è un po' il rovescio dell'egoismo, no? Dovrebbe essere altruismo, dico bene?
Sì, poi lo si fa senza pensare troppo.
E come si fa quando lo si fa per mestiere? Perché tu praticamente è una professione che hai, no? In questo consultorio dove lavori, poi ho sentito che vai anche in giro a fare degli incontri. Cos'era l'ultimo che mi hai accennato prima? Navigare dove?
Allora, navigare fra gli scogli della sessualità era il titolo dell'incontro.
Per adolescenti?
Era dedicato ai genitori degli adolescenti, perché in questo periodo ci siamo accorti, lavorando tanto anche a scuola con i ragazzi adolescenti, io lavoro soprattutto nelle quinte della primaria, nelle terze della secondaria di primo grado, sul tema della sessualità, ci siamo accorti quanto i genitori siano importanti e debbano essere coinvolti nel lavoro con i loro figli sull'educazione al sentimento, educazione all'affettività, alla sessualità.
Perché quando si dice educazione, tu correggimi, perché è una parola un po' abusata, perché poi invece si parla sempre di autoeducazione. E com'è lì la storia? Come faccio io a prendermi cura, a educare, quando so che poi invece c'è un'autoeducazione?
Allora, io dico sempre ai genitori quando li incontro, la prima cosa che dico è: noi operatori che andiamo nelle scuole apriamo delle finestre su dei temi, quindi diamo dei significati ad alcune cose, diamo delle risposte ad alcune domande.
Per esempio, quello che hai detto tu, navigare la sessualità, io penso ai telefonini, dove i ragazzi già navigano, no? E allora come fanno a educare ai sentimenti profondi che durino nel tempo? Sempre se si vuole che i sentimenti durino nel tempo.
È vero, i telefonini sono il mezzo che i ragazzi usano e sicuramente se navigano con i telefonini vanno su pagine sbagliate, vedono cose che non sono l'affettività, la sessualità. Ecco perché se i genitori vogliono che i loro figli sappiano che cos'è l'affettività, sappiano quindi riconoscere i loro sentimenti, riconoscere in cosa consistono i loro sentimenti e capire come possono gestirli, come possono mostrarli, come possono utilizzarli, anche capirli meglio, allora sono loro i primi che devono occuparsi di questo. Se un ragazzo, quindi quando i genitori mi dicono: ma noi non siamo in grado o non abbiamo avuto un'educazione all'affettività, al sentimento, alla sessualità, in realtà non hanno avuto un'educazione alla sessualità perché non se ne parlava. Se andiamo indietro nel tempo, forse i genitori indietro nel tempo, quindi anni fa, nella mia generazione magari ho avuto dei genitori che non hanno parlato tanto di sessualità, però sicuramente un'educazione all'affettività l'hanno fatta.
E l'hanno avuta, perché tu stesso il primo valore che hai ricordato di mamma e papà è stato il rispetto per gli altri, è vero o no?
Sì, infatti.
E allora mi nasce spontanea la domanda, Quando un papà e una mamma, per l'amor di Dio, non sto generalizzando, può comunicare a un figlio di giocare con i sentimenti degli altri, poi possono arrivare delle conseguenze. Si può giocare con i sentimenti degli altri, in modo particolare in questo campo così delicato?
Allora, tanti giocano con i sentimenti degli altri, ma ci si accorge come i propri figli non siano poi in grado di gestirla questa cosa. Quindi un genitore poi si trova se un genitore attento, se sente l'esigenza di trasmettere qualcosa ai propri figli, ovviamente ha bisogno e necessita di dover lavorare su questi sentimenti. Cosa significa sentimento? Cosa significa provare?
Certamente è molto di più di un'emozione.
Sì, è molto più di un'emozione, perché è qualcosa di duraturo e di profondo che devo andare a ricercare. Sicuramente i genitori hanno due modalità. Una è l'esempio, quindi il modo di comportarsi, quello che portano, come comunicano con gli altri, perché sicuramente se noi sentiamo tanta volgarità, aggressività al di fuori, ma se abbiamo dei genitori che comunque ci comunicano una modalità di relazione, di entrare in relazione con gli altri senza neanche esprimercela, ma proprio comportandosi in un certo modo, allora la apprendiamo. L'altro modo è fermarsi, parlarne e discuterne.
Quello che dici tu mi sembra bellissimo, no? Però tante volte noi diciamo pure che è l'ambiente che ci condiziona, è l'ambiente che poi ci crea dei comportamenti che uno non avrebbe mai immaginato, o uno fa delle cose... Ma no, non può essere che mio figlio, mia figlia faccia questo, perché io gli ho sempre insegnato bene.
Sì, infatti, però se poi ascoltiamo i ragazzi a scuola, dicono: ma io non riesco a parlare col mio genitore di determinate cose e quindi mi vergogno, perché l'imbarazzo è normale che ci sia rispetto al parlare di sé e di quello che sta succedendo, anche perché sono i ragazzi adolescenti, sono in una fase di crescita, di cambiamento, di evoluzione, e quindi l'imbarazzo è un elemento che potrebbe esserci. Ma se c'è imbarazzo da entrambe le parti, poi va a finire che non se ne parla, e allora un genitore può essersi sempre comportato bene, sempre aver avuto degli atteggiamenti molto coerenti anche nel modo di comportarsi. Un figlio cresce, ha varie relazioni con gli altri, può apprendere e non apprendere. Ecco perché dico che è importante sia il comportamento dei genitori, sia quello che il fermarsi a parlarne con i propri figli.
Certo, quello che dici tu, ti chiedo, hai ascoltato ancora qualche genitore che ti abbia detto non è importante parlare con i propri figli? Penso nessuno.
No, nessuno.
Perché voglio dire, anche se uno non ha avuto quello che pensiamo noi oggi che avrebbe dovuto avere, ma insomma, voglio dire, mi sembra una cosa un po'... mentre invece quello che forse dovrebbe... Perché questo programma si chiama Palestra Familiare. Secondo te, dalla tua esperienza, è vero che la famiglia è una palestra?
Allora, sicuramente è una palestra. Nella famiglia non sfugge niente agli elementi della famiglia stessa, e quindi un genitore che si chiede dove voglio andare è un genitore che sta facendo già educazione, perché se lo sta chiedendo, o i genitori se lo stanno chiedendo insieme, e quindi cercano una linea da trasmettere ai propri figli.
Prova a pensare all'ultima riflessione che tu hai fatto, giustamente, no? Che i ragazzi hanno, io ho colto questo termine, hanno un certo pudore a parlare delle proprie cose, però poi in un altro ambiente magari sono spudorati, perché se la parola pudore ha ancora un valore, una dignità per la propria coscienza, dopo può darsi che in un altro ambiente uno diventi uno spudorato con certe compagnie, con certi incontri e così via.
Sì, infatti questo pudore è proprio quello che permette di fermarsi e dire ok, come ne parliamo? Perché al di fuori sessualità e affettività è un qualcosa che è spesso molto associato alla volgarità, soprattutto appunto tramite telefoni, video, eccetera. Se all'interno della famiglia invece deve diventare un elemento di cui si può parlare. Il lavoro a scuola serve proprio per dire di sessualità si può parlare e in cosa consiste la sessualità e l'affettività. Consiste in tutto quello che riguarda la crescita, i cambiamenti, la relazione con l'altro, i sentimenti, quindi l'affetto, ma anche tutto quello che sentiamo e nella relazione. Per cui è qualcosa, quando lavoro con i bambini, loro la prima cosa che mi dicono è sessualità aiuto, è una cosa volgare. E invece la sessualità non è qualcosa di volgare, la sessualità e l'affettività sono qualcosa di cui è necessario parlare, con le quali è necessario fare i conti, perché noi arriviamo da un momento d'amore, noi tutti quanti nasciamo e arriviamo da un momento d'amore ed è importante. Tantissimo sapere che arriviamo da quel momento, comunque vadano poi le cose.
Ah, questo mi piace. Tutti veniamo da un momento d'amore. Ah, mi dai un po' di speranza, no? Perché non è che tutti proprio siano in linea, no? Che nasciamo da un gesto d'amore, no? Perché se si dimentica l'essenziale, la radice profonda, no?
Eh sì, infatti.
Uno potrebbe dire che si nasce solo dall'istinto. Poi si dice che noi non siamo programmati come gli animali che vivono di istintualità, ma eventualmente hanno mi sembra che sia stato Freud che subito dopo il primo libro non usa più la parola istinto, ma usa la parola pulsioni, no? Per dire che si possono governare, non so fino a che punto, comunque, tu che dici?
No, infatti, allora, diciamo che quando parlo con i bambini, ovviamente il messaggio è quello, perché ogni bambino senta l'importanza e il valore della sua vita e del suo essere un individuo, una persona che crede. Una persona che cresce e che sta scoprendo i significati anche della propria esistenza e di quello che
i sono. Significati della propria esistenza. Che importante dare un nome alle cose che uno scopre, no? Dargli un nome, cosa dici?
Sì, è dare un nome e poi appunto il significato di valore sono proprio i genitori che devono darlo, nel senso che la scuola può fare un pezzettino, ma se lo fa da sola non ci mette quel significato di valore che ogni famiglia invece può mettere e che è fondamentale, perché io non posso solo sapere che cosa significa non so, avere un rapporto sessuale, nascere, eccetera, ma devo sapere che significato ha, e quel significato lo può dare solo la famiglia da cui arrivo.
Io ti faccio tantissimi auguroni. Anni è il cognome?
Sì.
Anni. E il nome?
Luisa.
Santa Luisa, che compito grande che hai. Sai che queste ultime parole del significato, del senso della vita, purtroppo per tanti ragazzi giovani che fanno le superiori, poi gli mettono in testa che la vita non ha senso, non c'è un significato, non c'è un fine. E gli ripetono quelle parole di quel famoso filosofo che poi è morto suicida a Torino in un hotel, che è Nietzsche. Che la vita non ha senso, così. E allora come si fa a darsi un senso se poi in tante scuole, non solo al liceo, diciamo così, classico, ma già anche a altre scuole tecniche e così via, gli mettono in testa che la vita non ha un senso?
Sulla Valtrompia stiamo provando proprio questo, è da un po' di anni che lavoriamo nelle elementari, nella primaria, nella secondaria di primo grado e nella secondaria di secondo grado. Siamo tutti colleghi, quindi cerchiamo di fare un progetto sull'affettività e sessualità che abbia un seguito e che sia strettamente collegato, proprio perché la vita e la persona abbiano un senso, un significato, e sempre di più, sempre più approfondito ovviamente man mano crescono rispetto alle relazioni che costruiscono con gli altri. Quindi il nostro pezzettino è da tanto tempo che lo facciamo, proprio perché crediamo che i ragazzi abbiano bisogno di sentire anche a scuola, oltre che se ne si può parlare di questo tema, ma che si può crescere nella relazione, quindi senti.
Auguroni, auguroni a te e a tutto il tuo equipe. Dov'è che avete adesso i prossimi incontri lì in Valtrompia?
Allora, in questo momento stiamo finendo l'ultimo percorso, ma l'abbiamo fatto in tutti i paesi della Valtrompia, l'ultimo percorso su nave Caino, e poi l'anno prossimo sicuramente ne stiamo riprogrammando di altri con tematiche leggermente diverse, ovviamente in modo...
Avanti, avanti con tanta forza. Poi il Papa Francesco che parla sempre, no, di, in quel documento Amoris Laetitia, no, dove la prima parte la dedica proprio a quei valori, no, fa tutto un commento bellissimo al capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, che è l'inno all'amore, no? L'inno all'amore. Io ti faccio tanti auguroni, avanti, però non mi hai detto i nomi dei tuoi figli.
Andrea e Carlo.
Che età hanno?
13 Andrea e Carlo 17.
Ah, nell'età giusta di quello che abbiamo parlato. E litigano qualche volta tra di loro?
Sì, naturalmente sì, ma stanno imparando a avere dei momenti anche di confronto.
Confronto, e con la mamma professora che lavora in un consultorio, chissà come si sentono.
No, no, quello si sentono benissimo. Uno parla di questi temi con me molto, l'altro meno, perché è un po' più riservato, però entrambi, insomma...
E fa bene, e fa bene essere un po' riservato. Non si può dire tutto, tutto, è vero o no? Uno deve avere, non so se era Giovanni Paolo II, no? Che diceva che bisogna avere come la coscienza è come un sacrario, qualcosa del genere, no? Uno deve dire quello che si sente, ovviamente, però mantenere quel pudore, quell'intimità. Penso che non avesse tutti i torti. Adesso l'hanno fatto diventare anche santo, no? Giovanni Paolo II. Ti senti di mandare un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato? Qual è il saluto che ti senti di mandare ai ragazzi e ai loro genitori?
Allora, il saluto è che è un po' un augurio e anche un compito che do, perché ovviamente da educatrice do un compito, quello di confrontarsi, di parlare, di sfruttare ogni occasione, dal film alla situazione, all'articolo di giornale, e tutte le situazioni per poter parlare, confrontarsi e insieme capire che significato, che significati hanno le situazioni e le cose che avvengono, le situazioni che avvengono. Credo che sia fondamentale che genitori e figli coltivino proprio questa comunicazione, che non è solo comunicazione, ma è tutto un insieme anche di valori, di messaggi, insomma, che si hanno e si danno.
Ti ringrazio infinitamente, buona domenica a te, alla tua famiglia, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, se ricordo bene.
Grazie, grazie mille.
E certo che quest'ultima cosa che hai detto mi sembra molto interessante, no? Che un papà e una mamma non abbia solo delle parole parlate, ma delle parole parlanti.
Grazie, sì, è proprio questo. E ci auguriamo che sia così.
Dall'alfabeto dell'amore, V come verità. La verità, nei suoi vari aspetti di sincerità, onestà, lealtà, trasparenza, umiltà, concretezza, è un caposaldo dell'amore. Senza di essa tutto è illusorio ed effimero, tutto è tradimento e finzione. La carità non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Prima Corinzi 13, 6. L'amore è vero quando crea il bene delle persone e delle comunità. Lo crea e lo dona agli altri. Soltanto chi, nel nome dell'amore, sa essere esigente con se stesso, può anche esigere l'amore dagli altri, perché l'amore è esigente. Lo è in ogni situazione umana, lo è ancor più per chi si apre al Vangelo. Non è questo che Cristo proclama nel suo comandamento? Bisogna che gli uomini di oggi scoprano questo amore esigente, perché in esso sta il fondamento veramente saldo della famiglia, un fondamento che è capace di tutto supportare. Secondo l'Apostolo, l'amore non è in grado di sopportare tutto, se cede alle invidie, se si vanta, se si gonfia, se manca di rispetto. Il vero amore, insegna San Paolo, è diverso. Tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Proprio questo amore tutto sopporterà. Agisce in esso la potente forza di Dio stesso, che è amore. Vi agisce la potente forza di Cristo, Redentore dell'uomo e Salvatore del mondo. Beato Giovanni Paolo II. Se voglio amare l'altro, devo stimarlo, accettarlo com'è, e non esigere che sia più di quello che è, né che sia diverso, adatto ai miei gusti. Se voglio amare l'altro, devo rispettarlo in tutta la sua persona, riconoscergli tutta la sua libertà, desiderare per lui la sua spontaneità. Se voglio amare l'altro, devo scoprirlo e saper svelare, anche sotto i difetti, le qualità profonde, i doni e i talenti, la nobiltà dell'anima. Se voglio amare l'altro, devo cogliere nella vita quotidiana nuove ragioni per apprezzare il suo valore, comprenderlo e trattarlo meglio. Cristo, che ci fai amare, mostraci il cammino dell'autentico amore, dello sguardo positivo che sceglie il bene e del rispetto profondo dei misteri altrui. Jean Galo.
Amici, a domenica prossima, se Dio vuole. Un abbraccio a tutti.